Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
E ritrovate Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono di Rete 2. Il dossier di Diderot questa settimana è dedicato al tema dell'empatia e lo spunto giunge da un'antologia di testimonianze attorno al tema della malattia. Si intitola Doppio laccio, il cancro al tempo del coronavirus, quando la malattia diventa risorsa, edito da Casa Grande, la curatrice Maria Grazia Rabbiolo, che abbiamo avuto ieri come ospite. Il nostro ospite di oggi invece è Nicola Grignoli, psicologo e psicoterapeuta, specialista in psicoterapia e psicologia della salute, lavora come consulente psicologico per gli ospedali cantonali. Innanzitutto lo saluto, buonasera dottor Grignoli, benvenuto a Diderot.
Buonasera Lina, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, lo spunto per la nostra conversazione viene da un articolo che è apparso per il gruppo Nature sulla rivista Scientific Report e riporta uno studio al quale lei ha partecipato. E questo studio, insomma, dice in estrema sintesi che l'empatia effettiva è stata fonte di motivazione per aderire a comportamenti proattivi durante la pandemia. Mi rendo conto, lo abbiamo semplificato, ma l'articolo è tecnico, è scientifico e io direi di partire da qui, insomma, proprio anche semplificando i risultati per essere accessibili al nostro pubblico, che non necessariamente è un pubblico di medici e di addetti ai lavori.
Sì, magari se mi permette chiarisco magari la maniera in cui è nata questo.
Sì, dopo ci arriviamo, dopo ci arriviamo, sì sì.
Ma allora, innanzitutto voglio ricordare che si tratta di un lavoro collettivo e ringrazio dell'opportunità di poter riferire di questo lavoro che ho condotto insieme a due colleghe psicologhe e con l'appoggio dei nostri rappresentanti istituzionali. Ma allora, per l'appunto, il tema è quello dell'empatia. Questo tema è stato diffuso e portato all'attenzione dagli psicologi sin da subito durante l'emergenza della crisi pandemica, insieme a quelli che sono definiti gli aspetti prosociali, sui quali si è messo l'attenzione per in qualche modo favorire una risposta collettiva allo stato di emergenza. Noi ci siamo interessati in particolare all'empatia affettiva e alla risposta emotiva, emozionale. Come mai? Le dico magari da dove siamo partiti nell'interesse di questo studio.
Va bene, d'accordo. Prego, prego. Dica.
Grazie. Ma allora, è un aspetto che ci ha colpito molto qui in ospedale, quello della risposta emotiva. Puoi immaginare che durante l'emergenza della pandemia, durante il primo lockdown, anche in ospedale si respirava un clima di paura, di terrore, e ciononostante l'ospedale ha continuato a lavorare, così come sono andati avanti molti altri servizi. Ma abbiamo assistito a alcune storie straordinarie, in particolare i colleghi infermieri, medici che sono trovati a lavorare direttamente negli servizi e negli ospedali dedicati al Covid, non solo si sono protetti con le misure di sicurezza rispetto al proprio stato di salute, sono andati a lavorare con i pazienti positivi da Covid, ma si sono anche alcuni di loro isolati volontariamente dalla propria famiglia, dai propri affetti, lavorando separati da casa per alcuni di loro per diverse settimane. Questo sì, è un fatto che mi ha colpito molto, perché abbiamo assistito, se vogliamo, a un isolamento altruistico.
Certo, un po' isolarsi per proteggere gli altri, quindi, no? Arriviamo a questo tema dell'isolamento per proteggere gli altri e tra l'altro lo vorrei legare, glielo dico perché so che lei ha ascoltato ieri l'intervento di Maria Grazia Rabbiolo, che parlava dell'importanza dell'autoisolamento per proteggere se stessi, no? E lei ha scritto questo suo racconto Autoisolamento 1 e 2, il titolo del suo contributo, in questo caso perché ovviamente chi deve curarsi dal cancro deve autoisolarsi perché ha le difese immunitarie basse. Ecco, oggi con lei facciamo un passo ulteriore e scopriamo tramite la vostra ricerca l'importanza dell'isolamento anche per proteggere gli altri. Questo è proprio un aspetto importante nella vostra ricerca.
Assolutamente, quindi logicamente ci si protegge innanzitutto per se stessi, ma come vi stavo raccontando rispetto all'esempio dei colleghi in ospedale, c'è una motivazione prosociale, dunque diretta verso gli altri, altruistica, fondamentale nell'adesione a questi comportamenti, ed è questo l'aspetto che mi ha voluto indagare, un aspetto, se vogliamo, appunto legato allo stato, alla sensibilità emotiva nei confronti di terzi, e invece in alternativa all'aspetto più razionale che ci porta a prendere questo tipo di decisione di protezione, di isolamento, sul quale si è molto insistito durante la comunicazione relativa ai rischi della pandemia. Ed è su questo che abbiamo per l'appunto costruito uno studio che è andato ad indagare sia una popolazione generale, di conseguenza uno studio che ha raccolto informazione tramite un questionario, tramite una popolazione reclutata su internet, che è anche una popolazione di pazienti affetti e sono stati affetti da Covid, quindi sia pazienti che sono stati curati a domicilio che pazienti ammessi in ospedale, integrando così in questo aspetto emotivo anche la condizione di rischio.
E questo l'avete fatto tra l'altro con dei questionari che avete distribuito insomma a entrambi i gruppi, sia quello su internet che quello dei pazienti, no? Ecco, però qui naturalmente se parlassimo del questionario penso sarebbe una cosa lunga,
sì.
Però c'è una cosa importante di cui non abbiamo ancora parlato, cioè non abbiamo ancora definito l'empatia secondo la letteratura psicologica. Questo credo che interessi anche gli ascoltatori, visto che è il suo campo di ricerca.
Certo, sì. Allora, sull'empatia è un tema sul quale si è a lungo ricercato e si è arrivato oggi a un consenso rispetto a una definizione dell'empatia, che se vogliamo in termini semplici si può definire come proprio la capacità di mettersi nei panni altrui, secondo tre elementi principali. Uno è l'aspetto emozionale, quindi si parla di empatia affettiva ed è questo aspetto che abbiamo indagato nel nostro studio ed è, se vogliamo, proprio la risposta di risonanza emotiva a uno stato emotivo di qualcun altro, la maniera in cui noi reagiamo emozionalmente all'emozione di qualcuno e ci facciamo in un qualche modo contagiare dallo stato emotivo altrui. Questo aspetto deve essere però accompagnato, se vogliamo parlare di empatia, anche di un'elaborazione mentale dello stato affettivo che ci porta a considerare la prospettiva mentale dell'altro e capire le ragioni per le quali quest'altra persona che abbiamo di fronte vive questo stato emotivo. Quindi c'è un aspetto più emozionale e un aspetto più cognitivo, razionale, che analizza il pensiero e la condizione mentale altrui. E arriviamo al terzo fattore, se vogliamo parlare di empatia, ed è la capacità proprio di distinguere quello che viene dall'altro da quello che viene da noi. Di conseguenza questo è un aspetto di distinzione della mia esperienza da quella altrui. Di conseguenza va al di là della semplice simpatia, ma è la capacità di comprendere, di sentire, di comprendere, di prendere distanza anche dallo stato emozionale di un'altra.
Quindi il non immedesimarsi troppo, insomma sapere che si è comunque due individui diversi. E voi appunto avete indagato soprattutto il primo aspetto dell'empatia, quello emozionale. E per concludere, Nicola Grignoli, insomma la domanda che avevo anche anticipato nella mia copertina alle 17:05, magari gli ascoltatori che c'erano un'ora fa adesso una risposta se l'aspettano. Allora, se l'empatia affettiva è fonte di comportamenti proattivi durante la pandemia, come riporta il vostro studio, insomma, qui l'avevo già detto che è un campo un po' minato, anzi molto minato, ma comunque lei è un insomma, studioso nella materia. Allora chi non si vaccina non è empatico e perché? Mancanza dei soliti neuroni a specchio latitanti, cosa ti risponde?
Allora, effettivamente è una domanda spinosa. Ma l'ipotesi è sicuramente da considerare, ci sono alcuni elementi nella letteratura che vanno in questa direzione, non in particolare dell'empatia, ma dell'altruismo. Devo però forse suonare un campanello d'allarme su questa domanda, perché il rischio è quello di aumentare invece una risposta poco empatica rispetto
Sì,
alle
certamente,
persone che invece
certamente.
prendono delle scelte diverse
Sì.
dalle nostre, e di conseguenza accentuare proprio una distanza, una incapacità di comprendere, di prendere la prospettiva altrui, di entrare in risonanza con magari le preoccupazioni o i dubbi delle altre
Però è
persone.
reciproco, allora, no? Perché
È
sì, è
reciproco e in effetti ci
reciproco.
possiamo chiedere come in un qualche modo suscitare invece una maggiore condivisione empatica con le persone che hanno delle posizioni e dei
E
comportamenti
come si può
diversi dai nostri.
fare, secondo lei, al di là della parte scientifica di questi neuroni a specchio, no? Ormai sembra che siano irresponsabili secondo la scienza, no? L'ho visto da più parti, i neuroni a specchio dell'empatia, chi proprio non ce li ha e non li produce, adesso non so io come, naturalmente come funzioni, ma al di là dell'aspetto appunto meramente scientifico, com'è che si può appunto creare ponti invece che distanze in questo conflitto? Perché questo è diventato, no? Praticamente quasi un conflitto di parti
Purtroppo sì,
opposte.
ma innanzitutto si può, questo è già un elemento molto importante e non credo che ci siano persone che non sono dotate di questi neuroni, a parte dei casi specifici con delle lesioni molto particolari. Quindi è forse una difficoltà di accesso alle capacità empatiche piuttosto che un'incapacità di fondo. Di conseguenza si può stimolare una condivisione empatica, una presa di prospettiva. Uno stato di risonanza. Come? Beh, essenzialmente con l'incontro, ma questo risulta a volte difficile nel contesto attuale, perché per empatizzare con alcuni contesti, beh, bisogna poter incontrare le persone e questo non è sempre possibile. Beh, allora ci sono dei metodi di simulazione, la letteratura si sta interessando molto in questo momento alla maniera in cui possiamo entrare nelle storie altrui. Tramite dei mezzi tecnologici, tramite dei film, tramite la realtà virtuale, tramite anche il semplice andare a teatro, tramite un libro. E lì magari torniamo anche all'esempio che ha dato, diciamo, là al vostro approfondimento sull'empatia, questo libro di condivisione di storie di malattia. Questo è un ottimo strumento empatico per provare a entrare nello stato emotivo e nella mente anche di chi vive delle condizioni di malattia molto, molto difficili a volte.
Grazie molte Nicola Grignoli, grazie.
Prego, buonasera a tutti.
Psicologo, psicoterapeuta, specialista in psicoterapia e psicologia della salute, l'ospite del dossier di Diderot di oggi dedicato all'empatia.